Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo vi dà il buongiorno sabato mattina alle 8 di quest'estate, sempre più calda, e su Radio Città Fujiko mandiamo i podcast che Stefania Coco Scalisi ci ha reso disponibili e che raccontano la storia di grandi donne. Great Women in History. Speriamo che questo ascolto sia di vostro gradimento e vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi andiamo in Irlanda, dove, intorno al 1530, nacque Grace O'Malley, conosciuta anche come la piratessa di Connemara, una delle figure più leggendarie della storia irlandese. O'Malley nacque appunto in Irlanda, forse a Louisbourg, come abbiamo detto nel 1530 circa, quando Enrico VIII era sul trono d'Inghilterra. Figlia di Owen Dubarra O'Malley, capo del clan degli O'Malley, la sua era una grande famiglia di mare che tassava tutti coloro che pescavano sulle loro coste, compresi i pescatori che venivano da tanto lontano come dall'Inghilterra. Secondo la leggenda, da giovane Grace O'Malley volle partire con il padre per un'operazione commerciale in Spagna, ma quando egli le disse che non poteva venire perché i suoi lunghi capelli rossi si sarebbero potuti impigliare alle corde della nave, ella se ne tagliò buona parte per mettere così in imbarazzo il padre e spingerlo a prenderla con sé, guadagnandosi l'appellativo di Granny Mahol. In inglese Mahol significa calvo o con pochi capelli. Da allora quel soprannome le divenne conosciuto a tutti. Grace trascorse la sua giovinezza ad apprendere le arti marinare e riuscì col tempo ad avere una sua propria flotta di navi, anche grazie al fatto che la sua famiglia si era arricchita con la pesca e con il commercio. Più avanti nella sua vita sceglierà di dedicarsi alla pirateria, assalendo navi turche e spagnole e addirittura la flotta inglese. Aumenterà in questo modo il suo patrimonio fino ad includere, oltre ad una cospicua flotta, la proprietà di diverse isole e castelli sulla costa occidentale di Irlanda. Leggenda vuole che ella partorì uno dei suoi quattro figli in alto mare e che il giorno seguente la sua nave venisse attaccata dai pirati turchi. Nonostante Grace fosse esausta dal parto, prenderà un'arma e guiderà i suoi uomini contro i turchi, costringendoli alla ritirata. O'Malley si sposerà ancora ragazza nel 1946 con Donald and Claude Guy, scusate la mia pronuncia del gaelico, Donald della Battaglia o Flaherty, e il loro matrimonio durerà 19 anni. Dalla morte di Donald, ella era riuscita a espandere il suo impero fino a includere 5 castelli e diverse isole di Clew Bay. Aveva però ancora bisogno del castello di Rockfleet, situato nel nord-est della baia, per rafforzare il suo dominio dell'aria. Questo suo desiderio, di rafforzare la propria posizione sulla costa occidentale d'Irlanda, la porterà a sposarsi per una seconda volta, decidendo di prendere come marito Richard Park. La leggenda vuole che Grace viaggiò fino a Rockfleet e bussò alla porta di Richard per fargli una proposta di matrimonio della durata di un anno. Ella spiegò che la loro unione avrebbe dato a entrambi i clan la possibilità di resistere all'imminente invasione degli inglesi, che si stavano lentamente ma inesorabilmente impadronendo dell'Irlanda. Sebbene, secondo l'accordo, dopo un anno esatto Grace avrebbe dovuto lasciare Richard, offrendogli l'opzione di terminare il matrimonio, egli si fosse nel frattempo perdutamente innamorato di lei, tanto che i due rimasero sposati fino alla morte di Richard, avvenuta 17 anni dopo. Da lui ebbe un solo figlio, che sommando ai precedenti tre figli avuti al primo matrimonio farà sì che Grace nella sua vita ebbe in totale quattro figli. Al tempo appunto del suo secondo matrimonio, gli inglesi stavano conquistando gran parte dell'Irlanda, come abbiamo detto, lentamente ma inesorabilmente, in virtù di un processo chiamato Submit Erin Grant, che consisteva nel convincere, molto spesso con la forza, i capoclan a cedere le loro terre alla corona, ricevendo in cambio un titolo nobiliare inglese. Alcuni capoclan si arresero e cedettero subito le loro proprietà agli inglesi, mentre altri si ribellarono, e Grace ovviamente fu tra questi ultimi. Conserverà la sua indipendenza molto più a lungo del resto di molti altri capoclan irlandesi. Tuttavia, nei suoi ultimi anni, la potenza inglese inizierà a costituire un peso anche per lei. All'età di 56 anni venne catturato da Sir Richard Bingham, spietato governatore che la regina aveva installato nei nuovi territori passati in mano inglese. Infatti, poco tempo dopo aver ricevuto il suo incarico, Bingham mandò le guardie ad arrestare Grace con l'intento di farla impiccare. Sarà arrestata insieme ad altri membri del suo clan e preparata per l'esecuzione. Determinata a morire con dignità, Grace tenne alta la testa in attesa del momento fatidico, ma all'ultimo minuto il suo genero si offrirà agli inglesi come ostaggio in cambio della promessa che Grace non si sarebbe mai più ribellata. Sulla base di questa promessa, Bingham la rilasciò e per punirla del suo atteggiamento rivoltoso non le permise di riottenere il suo potere. Il governatore le toglierà il bestiame per ridurla in povertà e complottò per uccidere il figlio maggiore di Grace, Owen. Durante quel periodo, peraltro, l'armata spagnola imperversava contro gli inglesi al largo delle coste irlandesi e scozzesi. Non è noto se Grace abbia assistito gli inglesi contro gli spagnoli oppure se combatté semplicemente per proteggere quel poco che le rimaneva. Si sa però che intorno al 1588 Grace macellò centinaia di spagnoli della nave di Don Pedro de Mendoza nei pressi del castello dell'isola di Clare. Perfino dunque nei tardi anni della sua vita Grace dimostrerà tutta la sua spietatezza in battaglia. Attorno al 1590 Grace era così ridotta in povertà a causa degli sforzi di Bingham. A quel tempo in Irlanda era in corso una ribellione piuttosto vasta contro gli inglesi e Bingham temeva che Grace avrebbe potuto portare aiuto ai ribelli. In una lettera che il governatore scrisse in quel tempo, affermava che Grace O'Malley era una nota traditrice e la sobillatrice di tutte le ribellioni avvenute in quella zona da 40 anni. Grace aveva però mandato di contro delle lettere alla regina Elisabetta I domandando giustizia, senza ricevere mai alcuna risposta da lei. Nel 1593, dopo lunghi anni di difficoltosi combattimenti, suo figlio Tybalt e suo fratello verranno arrestati proprio dagli inglesi e gettati in prigione. Quella sarà la goccia finale che farà traboccare il vaso di Grace. Cosicché ella deciderà di andare di persona a Londra per presentarsi dinanzi alla regina e chiedere il rilascio dei suoi familiari, nonché la restituzione della sua terra e dei suoi beni. Le donne spiegò così le vele e cercò di evitare le navi inglesi perché pattugliavano i mari tra le sue terre e Londra. Riuscirà a incontrare appunto la regina al castello di Greenwich. L'incontro fu uno sicuramente dei momenti più significativi della vita di Grace O'Malley. Sappiamo che Grace era 3 anni più grande di Elisabetta e che tra le due, per quanto estremamente diverse per posizioni politiche e ovviamente per desideri, ci fu una sorta di strana empatia. Le due infatti riusciranno a giungere ad un accordo che farà sì che in qualche modo la O'Malley cessasse un po' di essere un aiuto per i ribelli inglesi, ma l'incontro stesso sarà oggetto di in qualche modo leggenda. Si narra che Elisabetta I inviò una lista di domande alla quale la O'Malley rispose e che rimandò indietro, ma che appunto all'incontro di persona tra le due si generassero momenti di particolare tensione. Si narra infatti che la O'Malley si rifiutò di inchinarsi per prima di fronte ad Elisabetta poiché non la riconosceva come regina d'Irlanda. E si è anche rumoreggiato sul fatto che si fosse portata dietro un pugnale celato tra le vesti, per quanto lei avesse dichiarato che fosse solo per difesa personale. Nonostante tutto questo, Elisabetta accettò di incontrarla e di chiacchierare vis-à-vis proprio con Grace. Un altro episodio particolare di questo incontro tra le due è quello che vuole Grace starnutire e avere portato un fazzoletto da parte di una delle domestiche di Elisabetta. Questo una volta averlo utilizzato l'oggetto nel caminetto, generando il disappunto di Elisabetta, che disse a Grace che in Inghilterra era buon costume nascondere sotto le vesti, sotto la manica, il fazzoletto usato, e a questo Grace rispose che invece in Irlanda era buon costume non nascondere oggetti sporchi nei propri abiti ma gettarli via. Quindi insomma fu una discussione sicuramente accesa e particolare, però comunque alla fine portò ad un accordo e ad una serie di promesse reciproche tra le due. Per esempio Elisabetta si impegnò a far rimuovere Sir Bingham dal suo incarico in Irlanda e in cambio, come abbiamo detto, O'Malley accetterà di non appoggiare più i signori irlandesi rivoltosi. Tuttavia, dopo poco tempo, Elisabetta inizierà a contravvenire alle sue promesse, arrivando addirittura al punto di restallare dopo qualche tempo Sir Bingham nel suo ruolo in Irlanda. Dunque, di fatto, l'incontro, che sembrava promettente, si concluse in un nulla di fatto. La risposta di O'Malley non tardò ad arrivare, quest'ultimo infatti prese la decisione di reinstallare Sir Bingham, suo acerrimo nemico, come un affronto personale e tornerà a supportare in modo attivo tutte le rivolte dei nobili irlandesi. Nonostante appunto ormai non fosse più giovanissima, O'Malley tornerà alla vecchia vita di pirata, però decise di condurre tutti i suoi attacchi negli ultimi anni di vita solo contro i nemici d'Inghilterra ed ebbe un ruolo fondamentale nella guerra dei 9 anni che appunto impegnerà l'Irlanda contro l'Inghilterra in quegli anni. Si pensa, è molto dibattuta la data di morte, che ella morì nel 1603 a Rockfit Castle, proprio nello stesso anno di Elisabetta I. Ma come abbiamo detto, non c'è accordo sulla sua data di morte. Si sa soltanto che oggi la O'Malley, un po' come la Marianna di Francia, viene spesso considerata la personificazione dell'Irlanda ed è oggetto di storie popolari, del folklore irlandese e della storia di quel paese, ed è oggetto di molte poesie, canzoni e libri proprio in Irlanda. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha vissuto una vita tra leggenda e realtà, io vi lascio, sperando che la sua vita sia stata per voi interessante. Do you mind if I stay? I'm blending with the air. Oh, I've never felt this alone. Do you mind if I stay? I'm the guardian of your nights, turning your sorrow into gold. Would you pay for my loan? I won't make it till old bones. Can you read my smoke signals? Listen to the universe. You may find an answer. Love is here and there, everywhere. Don't be scared. benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo un po' indietro nel tempo, nella Colombia di fine Settecento, per incontrare Policarpa Salavarrieta, coraggiosa spia colombiana che operò per conto delle forze rivoluzionarie durante il periodo storico detto della Reconquista, in cui la Spagna cercò di riprendere il controllo delle sue colonie sudamericane. Non tutto si sa della vita di Policarpa, in realtà anche il suo nome è un po' un mistero. Il padre ne parla come di Polonia, il fratello la chiamava Policarpa e vari sono i nomi che ha utilizzato durante il suo pericoloso lavoro, fra questi anche quello di Gregoria Apollinaria e Andrea Ricaurte de Lozano. I suoi contemporanei però la chiamavano semplicemente la Pola. Policarpa Salavarrieta è il nome però con il quale viene ricordata e commemorata. Policarpa, secondo la versione popolare, sarebbe nata a Guadas fra il 1791 e il 1796, tuttavia non c'è un certificato di nascita che ci dia la certezza della data. La famiglia di Policarpa non era nobile, però rispettata e ben voluta da tutti. Purtroppo, poco dopo essersi trasferiti a Bogotà, agli inizi del 1800, un'epidemia di vaiolo uccise i genitori di Policarpa e alcuni suoi fratelli. Lei e il fratello più piccolo continuarono ad abitare con la sorella più grande che si occupò di loro. Con lei tornarono a Guadas, un comune che fungeva da stazione di posta dal quale passavano soldati, nobili, rivoltosi e personaggi di ogni genere. Non si conosce molto di questo periodo della vita di Policarpa. Probabilmente fece la sarta e la maestra in una scuola pubblica locale. Sia durante la sua permanenza nella cittadina dove era nata che successivamente a Bogotà, però Policarpa sfruttò il suo lavoro di sarta per intrufolarsi nelle case dei realisti, i sostenitori cioè del re spagnolo, e carpirne i segreti. Come lo faceva, in realtà andava a cucire le loro divise e da lì appunto si faceva la spia, insomma ascoltava i loro segreti. In questo modo per anni riuscì a passare informazioni ai ribelli e ad aiutare la causa in cui fermamente credeva. Il lavoro di Policarpa terminò quando i realisti riuscirono ad arrestare un messaggero che portava un biglietto contenente una lista di fedeli al re e patrioti consegnategli proprio dalla Pola, da Policarpa. Così nel 1817 sarà arrestata. I realisti le dissero che le avrebbero risparmiato la vita se avesse rivelato i nomi di altri rivoluzionari. La Pola li guardò dritto negli occhi e rispose: «Sono una giovane donna, non mi fate paura». Trascinata nella piazza principale della città di Guadas per dare un esempio a chiunque avesse pensieri di ribellione, Policarpa arringò i soldati spagnoli a voce così alta che gli ordini dovettero essere dati di battere i tamburi ancora più forti per superarla. Si rifiuterà di inginocchiarsi e dovrà essere sarà poi fucilata appoggiata ad uno sgabello. E si dice che le sue parole finali fossero una promessa che la sua morte, avvenuta peraltro a soli 22 anni, sarebbe stata vendicata. Ed infatti Policarpa continuerà ad ispirare le forze rivoluzionarie molto dopo la sua esecuzione. Nonostante abbia vissuto in un periodo storico poco aperto alle figure femminili, ancora oggi si celebra la sua figura. In Colombia, il 14 di novembre, giorno della sua morte, si festeggia il giorno della donna colombiana, proprio in suo onore. E la sua effigie è stata molte volte nel corso degli anni raffigurata sia su monete che su banconote. Con questo dunque, con la storia un po' breve perché purtroppo non conosciamo molto, non ci sono molte fonti documentali, soprattutto la vita di Policarpa fu molto breve, però con la storia di quella che abbiamo capito essere una donna audace, della lingua tagliente e provocatoria che combatté per il bene più grande, cioè la libertà sua, della sua terra. E lo fece tra l'altro in un modo astuto, mentre faceva finta di sedere in un angolo e cucire come sartina, mentre in realtà era un'intelligente spia. Io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!